È in diretta da Città del Messico per sentire come si apre questa nuova settimana in Messico dopo il fine settimana della paura, delle domande, delle incertezze. Buongiorno, ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti. E la situazione è quella che sta apparendo anche sulle prime pagine dei giornali italiani, aumentati il numero dei morti, almeno quelli riconosciuti. Altri dati da fornire al di là delle notizie che escono così mainstream, diciamo, sono che per esempio oggi domenica, vabbè, per me è ancora domenica sera. È uscito su un settimanale importante qua in Messico il processo, sono usciti gli stralci di un documento che non si sa come sia stato ottenuto, ma nel quale il governo messicano nel 2006 faceva previsioni abbastanza concrete rispetto a quello che sta succedendo proprio in questi giorni, con dei dati che sono abbastanza allucinanti, perché si prevede in questo piano nazionale di preparazione e di risposta alla pandemia influenzale, così il titolo del documento, si prevederebbe che nei prossimi 6 mesi, una volta partita, diciamo così, l'epidemia influenzale, un 35% della popolazione messicana dovrebbe morire. Stiamo parlando di almeno di 200.000 defunti previsti. Questo è il dato così che contribuisce comunque a spargere un po' il panico. E per il resto il panico però è anche motivato, ed è soprattutto motivato appunto dal fatto che le informazioni sono scarse, contraddittorie, e soprattutto le risposte da parte del governo alla situazione attuale ogni giorno appare più appunto contraddittoria proprio rispetto alla possibile entità del problema. Si parla, si dice che i morti, vabbè, i morti riconosciuti fino adesso, che vi sto parlando, sono 103, dopodiché si parla che ci sono diverse testimonianze del settore sanitario che indicherebbero che i morti sarebbero molti di più, si parla anche da molti medici, stanno anche denunciando minacce ricevute affinché tacciano quella che è la realtà che loro vedono. Soprattutto nell'Istituto Nazionale di Malattie Respiratorie, che è questo grande centro dove sono stati i primi morti, diciamo, che è questo grande centro qui a Città del Messico. E a proposito di misure contraddittorie e comunque anche in un certo senso allarmanti da parte del governo, al di là della grande campagna mediatica che punta soprattutto a divulgare consigli, avvertenze, modi per proteggersi, eccetera, c'è il fatto che alla proibizione, alla sospensione assoluta, non solo come era stato fatto qualche giorno fa, delle lezioni scolastiche a tutti i livelli, quindi dagli asili nido fino alle università pubbliche e private in tutta l'area metropolitana, stiamo parlando che coinvolgono almeno 5 milioni di studenti, senza menzionare tutti i lavoratori rispettivi, sono state sospese tutte le attività culturali e di divertimento, diciamo così, quindi sono ristoranti, discoteche, bar, teatri, centri culturali, tutto chiuso, addirittura le messe, oggi domenica qui in Messico, un paese molto religioso, la messa è stata sospesa per la prima volta dal 1926, insomma, questo è anche un dato così simbolicamente importante. Però domani, lunedì, per voi insomma, comincia la settimana, e la sospensione tanto attesa, tanto richiesta da parte della società delle attività economiche e produttive, questa non è stata concessa, al contrario, si sta chiedendo ai messicani dell'area metropolitana di andare a lavorare con un accordo informale, perché così è stato definito dal governo, con la Confindustria messicana affinché possa, diciamo, tollerare eventuali assenze. Io credo che su questo punto si misurerà un po' qual è anche il sentire generalizzato della città. Vedremo appunto in questa settimana quanta gente andrà effettivamente a lavorare e quanti invece rimarranno chiusi a casa, come ha fatto ormai nelle ultime 48 ore. L'altro dato contraddittorio è che appunto si manda a lavorare le persone, si mantengono a casa gli studenti. Eppure il Ministero della Sanità ammette che la fascia d'età più colpita, anzi maggiormente colpita, insomma, dal fenomeno, dall'epidemia, è tra i 20 e i 50 anni, quindi non si comprende bene perché proprio la fascia più colpita e lasciata libera di andare a lavorare mentre gli altri possono rimanere a casa. Il dato più preoccupante, infine, è questo decreto che è stato emesso direttamente dal Presidente, un decreto senza limite di tempo, perché almeno le elezioni saranno sospese fino al prossimo 6 maggio, invece questo nuovo decreto è appunto senza limite di tempo, che tra le altre cose offre le facoltà al Ministero della Sanità non solo di isolare assolutamente tutti i sospetti malati o comunque i malati, cose che sta già avvenendo con anche certe proteste, diciamo così, da parte dei familiari, ma permette ai funzionari del Ministero della Sanità di entrare in qualsiasi edificio, quindi anche in case private, senza alcuna diciamo permesso speciale, e permette ai funzionari del Ministero della Sanità di iniettare qualunque persona considerata sospetta malata e proibisce qualsiasi tipo di congregazione di più di 15 persone. Questo evidentemente nell'ottica così dei diritti, delle libertà, è un colpo forte, viene tutto giustificato alla luce evidentemente della lotta per il contenimento dell'epidemia, però per esempio già il prossimo 1° maggio, che erano state annunciate le grandi manifestazioni per la giornata del lavoro, queste manifestazioni sono già state sospese, così come la prossima settimana, che il 4 maggio cominciano ufficialmente le campagne elettorali per la campagna elettorale per le elezioni al Congresso federale, quindi metà dei deputati messicani saranno rieletti il prossimo 5 luglio, i partiti sono già stati avvertiti, non si possono fare manifestazioni proselitismo di tipo massivo, diciamo. Una situazione quindi delicata, anche perché fino a ieri sabato c'era un certo ottimismo rispetto al fatto che almeno qui a Città del Messico, perché ricordiamoci che adesso l'allarme è stato lanciato comunque in diverse parti del paese, anche se l'attenzione rimane concentrata qua nella capitale. Fino a ieri l'ottimismo, c'era un certo ottimismo dettato dal fatto che non era aumentato il numero dei morti, oggi potete leggere anche sui giornali italiani che il numero dei morti invece è aumentato, e il dato ultimo, al di là della paura eccetera, è proprio la disinformazione che lo stesso governo è costretto ad ammettere quando domenica ha annunciato che ha solo nelle prossime 72 ore in Messico ci saranno i laboratori medici capaci di identificare il virus suino, così questo nuovo virus, ovvero fino a 6 giorni dopo il lancio dell'allarme generalizzato, il governo appena avrà gli strumenti per poter trovare e identificare questo virus. Quindi in questo momento ci troviamo in una situazione in cui le autorità sanitarie federali del Messico in realtà sospettano casi ma non sono capaci di verificarli. Questa è anche la ragione per cui, ufficialmente questo si dice, la ragione per cui se il primo caso è stato denunciato il 13 aprile scorso si è aspettato 10 giorni per poter lanciare l'allarme, perché le prove del sangue eccetera sono state dovute mandare in Canada, dove i laboratori invece esistono. Ultimissima cosa, questo fenomeno, questa epidemia influenzale, da ricordare, in Messico non ci si è abituati al virus dell'influenza, ma neanche a quello più comune che possiamo conoscere in Europa, eppure dal mese d'ottobre scorso, quindi nel 2008, più di 6 mesi fa che l'influenza è in Messico, come ogni anno, ed è da allora che il sistema sanitario nazionale non riesce a contenerlo, fino ad arrivare a questi giorni qua in cui è esplosa questa mutazione del virus che è così virulenta.
In questo quadro, Matteo, anche di molte cose che non si sanno, di una disinformazione che, conoscendo il governo messicano, è anche, diciamo, voluta, come sempre, un mix di rassicurazioni ma al tempo stesso di allarmismo. Ci sono due aspetti che volevo toccare prima di lasciarti. Il primo riguarda un po' la situazione extra Città del Messico, perché si parla sui giornali nazionali e internazionali di San Luis Potosí, però immaginiamo, a buon senso, diciamo, che ovviamente non siano solo due gli epicentri di tutta la vicenda, cioè Città del Messico e San Luis Potosí. Per cui, prima cosa sai di questo? Cosa si capisce?
che è reale, che effettivamente ufficialmente si sa che il primo caso, la prima morte per questo nuovo virus è successa a Oaxaca, per esempio. E a Oaxaca non è stata ancora, a data di oggi, non è stata ancora presa nessuna misura preventiva, diciamo così, almeno come quelle che sono state prese per esempio a Città del Messico o a San Luis Potosí nel nord del paese, e così in tanti altri stati di tutta la federazione. Insomma, si dice che almeno in 15 stati su 32 si siano presentati casi sospetti, eppure solo a Città del Messico, nello stato del Messico, che è lo stato che circonda, diciamo così, la capitale, e in San Luis Potosí, un po' più a nord, sono state prese queste misure di sospensione delle lezioni e di altro tipo di attività. E tra l'altro si osservava, per esempio, qui a sud di Città del Messico c'è un altro stato, Morelos, famoso per Emiliano Zapata, ma ogni giorno c'è quasi 1 milione di persone che viaggia su e giù con la capitale di questo stato, e non c'è assolutamente nessun controllo in entrata e in uscita dalla città, così come anche all'aeroporto internazionale. È sorprendente osservare per esempio il centro cittadino quasi vuoto, semivuoto, le poche persone con le mascherine, tutti a guardarsi di traverso al minimo accenno di tosse, e vedere costantemente il traffico aereo regolarmente sul cielo, e quindi anche l'aeroporto, voglio dire, dopo si scoprono i casi in Nuova Zelanda, Inghilterra, eccetera, ma se qui a Città del Messico si mette in quarantena quasi, o anche se non ufficialmente la città, e poi non si proteggono, diciamo così, i canali di uscita ed entrata, evidentemente la cosa è più pericolosa. Rispetto alla provincia, cosiddetta provincia, cioè fuori da Città del Messico, il problema è che la gente è molto più molto meno protetta, diciamo così. Per noi qui a Città del Messico abbiamo in qualche modo la possibilità di non andare a lavorare, anche se, come dicevo prima, saremmo obbligati a farlo, però c'è una sorta di accordo di tolleranza rispetto alle possibili assenze. Nel resto del paese questo non è vero, questo non accade, e il rischio è che quindi il panico si diffonda di più insieme alla disinformazione.
E insieme anche a un altro fatto, e cioè che questo virus, diciamo, colpisce in maniera mortale le persone, soprattutto da quello che si capisce, diciamo, anche rispetto al grado di debolezza del loro corpo e del loro fisico. E ricordiamoci che per il Messico stiamo parlando di un paese dove ancora ci sono tassi di mortalità infantile, tassi di mancanza di assistenza sanitaria, tassi di, come si può dire, di indice di salute delle persone molto bassi in intere zone del paese, per cui c'è anche questo aspetto legato alla miseria e alla povertà e alla situazione sanitaria che il Messico vive, di cui ad esempio non si parla minimamente, e che rendono, secondo me, forse ancora più a rischio la fetta di persone, diciamo, che vivono poi in condizioni di marginalità, di povertà, e che sono in grandissime aree e zone del paese.
Certo, 40 milioni di poveri, che per rimanere bassi nelle stime sicuramente non favoriranno, diciamo così, il contenimento del fenomeno. Qui a Città del Messico poi, tra l'altro, abbiamo il fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale, quando invece ben sappiamo che nel resto del paese, eccetto magari le grandi città, la sanità non arriva in alcun modo, anzi, no? E c'è poi questa grande diffusione, questa abitudine ad automedicarsi, cosa che rischia di creare gravi danni.
Un'ultima domanda, Matteo, che continueremo magari a fare come riflessione anche nei prossimi giorni, sentendoci anche con te. Tutto questo avviene in un Messico che è quello della crisi economica, che è quello della crisi sociale, diciamo, dovuta crisi economica e sociale, che portano, diciamo, anche ad una situazione di miserimento costante, una crisi che, solo per ricordare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ce ne sarebbe da parlare per moltissimo, vede ad esempio nella riduzione delle rimesse dei migranti dal Nord America, uno dei suoi aspetti già quantitativamente più enormi, ma è anche tutto questo sta avvenendo in un Messico che è quella della crisi, diciamo così, della militarizzazione del paese. In nome della cosiddetta guerra al narcotraffico, l'intero Messico è segnato da questa presenza ovunque, diciamo, di polizia, di militari, di eserciti, di scontri, di morti, un Messico che è anche segnato da proteste e conflitti sociali molto, molto duri. Emblematicamente consigliamo agli ascoltatori e ascoltatrici di andare a vedere la pagina La Jornada del quotidiano di ieri, in cui si parla dell'epidemia, e poi sotto c'è la foto di un uomo pestato duramente dalla polizia dei granatieri, con sullo sfondo immagini di fuoco. Di cosa si tratta? Di Puebla, una città a pochi chilometri da Città del Messico, dove degli abitanti hanno protestato contro la costruzione di una casa, sequestrando i topografi che dovevano andare a fare le misurazioni, e poi sono state duramente, come avviene spessissimo in Messico, caricati, colpiti, arrestati, li si vede per terra picchiati, diciamo, dalla polizia. Per cui una battuta per intanto, Matteo, poi dopo penso che questo sarà un leitmotiv su cui torneremo anche in questi giorni. È quasi, cioè, in questo Messico questa epidemia sembra ancora di più l'immagine del disfacimento per certi versi di questo paese.
Sicuramente, come si diceva, oggigiorno, cioè proprio in questi giorni di diffusione di questa epidemia, avere problemi con le autorità è sconsigliato altamente, perché se prima, come dicevi, il governo si faceva prendere la mano più che volentieri attraverso la repressione, eccetera, ben sappiamo e conosciamo tantissimi casi, oggigiorno è ancora più difficile denunciarli. Questo va a gran merito, per esempio, della Jornada. Oggi avete tirato fuori questo caso specifico, questo episodio che raccontavi a Puebla, perché se no nessuno ne avrebbe saputo niente, anzi il rischio è che con queste misure eccezionali, che non si capisce bene che funzione abbiano, il rischio è che, per esempio, a partire qua a Città del Messico, ma in tutto il paese, il governo prenda mano in questo senso qua e taccia via in questo modo qua qualsiasi tipo di protesta o comunque di lamentela da parte della popolazione. E, per esempio, un dato in più è che qui a Città del Messico, per esempio, è già presente l'esercito. Per mesi, mesi e mesi della guerra contro il narcotraffico, il governo locale di centro-sinistra, questo centro-sinistra annacquato, però comunque, insomma, di opposizione al governo federale, era riuscito a mantenere l'esercito messicano al di fuori della capitale. Come invece non si è riusciti a fare nel nord del paese, dove l'esercito, ma ci sono 60.000 soldati sparsi soprattutto nelle zone nord e sud-est del paese, nella supposta lotta contro il narcotraffico. Bene, grazie a questa epidemia, grazie a questo virus, diciamo, l'esercito oggi è in piena funzione di controllo nelle vie di Città del Messico, soprattutto del centro. Non vorremmo mai che questo fosse un'ennesima militarizzazione del territorio, questa volta qua col pretesto del cordoni sanitari.
Noi ti ringraziamo, Matteo, ci sentiamo ovviamente anche nelle prossime ore. Grazie tante, ciao intanto.
Ciao, buona giornata.